Abbiamo visto come il dualismo Atene-Sparta abbia avuto un suo sviluppo negli anni 481-480 a.C. Quella velleità egemonica che gli ateniesi hanno temporaneamente messo da parte nel 481, al momento dell'assegnazione del ruolo di egemone nella guerra contro Serse, è ancora molto viva nel 480 e costituisce una minaccia. Una minaccia per l'integrità della coalizione antipersiana. Quando accade tutto questo, in particolare dopo Salamina, in ragione di Salamina, una battaglia che gli ateniesi, con il numero delle loro navi e il valore messo in campo, hanno contribuito in modo decisivo a far vincere i greci. Insomma, Sparta e Atene sono dalla stessa parte contro Serse, ma al tempo stesso sono rivali per l'egemonia. Siamo sempre nel 480 a.C. e io vi propongo di risalire un attimo indietro nel tempo, a prima che si assegnassero i premi di valore agli ginetti, più precisamente all'indomani stesso della battaglia di Salamina. Erodoto, libro 8, capitolo 108, che ora leggeremo e commenteremo non più dall'edizione Utet, ma dall'edizione della Fondazione Valla, con la traduzione di Augusto Fraschetti, traduzione dei passi che trovate nel PDF allegato. Quando si fece giorno, e si tratta dell'indomani della battaglia vittoriosa di Salamina, ovviamente, vedendo che l'esercito di terra, l'esercito persiano, era ancora sul posto, i greci si aspettavano che anche le navi persiane, ovviamente, fossero intorno al falero. Credevano di dover combattere per mare e si preparavano alla difesa. Come seppero che le navi erano partite, pensarono di inseguirle immediatamente, ma sebbene le inseguissero fino ad Andro, non avvistarono la flotta di Serse e giunte ad Andro tennero consiglio. Temistocle espresse il parere di far rotta attraverso le isole, di inseguire le navi e di navigare diritti all'Ellesponto per distruggere i ponti. Euribiade invece espose, scusate, il parere opposto, sostenendo che se avessero distrutto i ponti di barche avrebbero arrecato alla Grecia il più grave di tutti i danni. Se infatti, una volta bloccati, i persiani fossero stati costretti a rimanere in Europa, avrebbero cercato di non rimanere inerti, poiché l'inerzia non avrebbe giovato loro in nessun caso, non avrebbero avuto nessuna possibilità di tornare indietro e l'esercito sarebbe stato annientato dalla fame. Se si fossero invece gettate all'attacco e si mettevano all'opera, si sarebbero annessi tutta l'Europa, città per città e popolo per popolo, o per conquista o per accordi preventivi, e avrebbero sempre avuto come cibo di anno in anno il raccolto dei greci. Riteneva opportuno perciò che i persiani, sconfitti sul mare, non rimanessero in Europa. Bisognava dunque lasciarli fuggire finché fuggendo non raggiungessero la loro terra. D'ora in poi esortava a combattere per la conquista della terra di quelli. Aderirono a questo parere anche gli altri strateghi dei Peloponnesiaci. I greci vincitori a Salamina, dopo la vittoriosa battaglia, si trovano di fronte a un bivio. Che fare? Andare all'Ellesponto e tagliare il ponte di barche? Quel ponte di barche che era servito alle milizie di terra di Serse per passare da Abido a Sesto, quindi dall'Asia all'Europa in avvio di invasione. Questa è la proposta, è il suggerimento di Temistocle, di Atene. Oppure preoccuparsi d'altro. Oppure non impedire ai persiani di fuggire. Questa invece è la posizione di Euribiade. Euribiade Spartano, vi ricordo, è il comandante in capo delle milizie greche sul mare. A quanto sembra, dal brano Erodoteo che abbiamo letto, la proposta di Euribiade finisce per avere il sopravvento sulla proposta di Temistocle. Va detto, la proposta di Euribiade ha il sopravvento perché in sé è sensata. Tagliare possibili vie di fuga per i persiani si sarebbe potuto rivelare deleterio, controproducente per i greci stessi. D'altra parte, Euribiade è buon gioco perché può contare sull'appoggio dei Peloponnesiaci. Vi ricordo a questo proposito che Sparta, oltre ad essere egemone della coalizione panellenica, è egemone anche della Lega del Peloponneso. Erodoto non fa mistero di quanto l'appoggio dei Peloponnesiaci sia decisivo ai fini dell'affermazione della proposta che di Euribiade di non tagliare i ponti. Dice infatti, vedete, aderirono a questo parere, il parere di Euribiade si intende, anche gli strateghi dei Peloponnesiaci. Insomma, la maggioranza dei comandanti è con Euribiade, l'egemone, e qui si chiude la discussione. Ma vedete, non è mia intenzione soffermarmi su una divergenza di vedute tra ateniesi e spartani in materia strategica operativa immediatamente dopo Salamina, quanto piuttosto sulle parole con cui Euribiade avrebbe chiuso il suo discorso, alla fine del paragrafo 4 del capitolo 108. D'ora in poi esortava a combattere per la conquista della terra di quelli, traduce Fraschetti. Recita il greco: to enteucen de perites echeinu poiestai e de ton agona e keleue. Vale a dire, suggeriva o esortava, e keleue ha questo significato qui in questo contesto, d'ora in avanti, to enteucen, a combattere, di combattere, suggeriva di combattere, poiestai ton agona. Combattere per la terra di quello, per i tesse Keinu, cioè del persiano. E questo è un riferimento all'Asia, alla costa micrasiatica che si era ribellata a suo tempo con Aristagora nel 500-499 a.C. Qui Euribiade annuncia la guerra che verrà, la guerra d'Asia. Perché vedete, nel 479 a.C., nell'anno stesso in cui i greci vincono a Platea, guidati da Pausania il reggente, le milizie di terra di Serse, concludendo di fatto la guerra di liberazione della Grecia balcanica, i greci della flotta, cioè i greci che hanno vinto a Salamina, raggiungono anche Capo Micale sulla costa micrasiatica e lì sconfiggono le milizie persiane, di fatto liberando le città greche della costa micrasiatica. Dunque, qui in 808-4, Euribiade denuncia la guerra che verrà, una controffensiva greca in terra d'Asia. E qui viene il problema. Che guerra è questa che si identifica con le parole poiestai, ton agona perites echein? Una guerra di conquista o di liberazione? Il dilemma si pone. Nei vostri manuali la battaglia di Capo Micale del 479 a.C. rappresenta l'atto di liberazione delle città greche d'Asia. Ma nelle fonti, nelle parole del testimone più antico, più autorevole su questi avvenimenti, Erodoto appunto, la cosa è molto ambigua. Non si capisce affatto se i greci vincitori a Salamina, spartani, ateniesi, alleati, guardino alla costa micrasiatica come un'area da liberare oppure da occupare. C'è indubbiamente una bella differenza tra conquista e liberazione. Quanta ambiguità. Ma vediamo il capitolo successivo, in cui si descrive la reazione di Temistocle e degli Ateniesi alla decisione di non tagliare il ponte di barche sull'Ellesponto, quel ponte che Temistocle, con lui gli Ateniesi che Temistocle guida, avrebbero voluto invece tagliare subito. Leggiamo al capitolo 109 del libro ottavo, sempre nella edizione della Fondazione Valla, traduzione di Augusto Fraschetti. Quando comprese che non avrebbe convinto la maggioranza a navigare verso l'Ellesponto, Temistocle mutò atteggiamento e gli Ateniesi, che erano i più irritati per la fuga ed erano pronti a far rotta verso l'Ellesponto anche assumendosene l'iniziativa da soli se gli altri non avessero voluto, e qui notate come Erodoto puntualizzi il desiderio ardente, difficilmente contenibile degli Ateniesi di andare in Asia, di andare verso l'Ellesponto, in quell'area proprio. Ecco, Temistocle si rivolse così. Qui abbiamo il discorso diretto che avrebbe tenuto, Temistocle nella circostanza rivolgendosi agli Ateniesi. Io stesso ho assistito a molti casi e molti ho ascoltato che sono avvenuti di uomini ridotti allo stremo perché vinti, che hanno ripreso i combattimenti, riscattandosi dalla viltà del passato. Dunque, poiché sortimmo una fortuna inaspettata per noi stessi e per la Grecia, respingendo una nuvola così grande di uomini, Non inseguiamoli mentre sono in fuga. Non siamo stati noi, infatti, a compiere questa impresa, ma gli dei, gli eroi, i quali non permisero che un solo uomo regnasse sull'Europa e sull'Asia, un uomo empio e scellerato, egli che non ha distinto i templi dagli edifici privati, bruciando e battendo i simulacri degli dei, egli che ha frustato anche il mare e lo ha messo in ceppi. Questo è un riferimento a Serse, ovviamente. Colui che avrebbe aggiogato l'Ellesponto per l'appunto con il ponte di barche per permettere l'ingresso in Europa delle milizie di terra e avrebbe anche bruciato sistematicamente i templi degli dei greci durante l'invasione della Grecia, sognando, progettando di diventare lui l'unico signore delle Ecumene, riunendo l'Europa e l'Asia sotto il suo solo dominio. Ma proseguiamo col discorso di Temistocle riportato da Erodoto. Al momento dunque ci conviene rimanere in Grecia e occuparci di noi stessi e dei nostri familiari. Ciascuno si ricostruisca una casa e provveda alla semina, cacciati completamente i barbari. Poi, con la primavera, si navighi verso l'Ellesponto e la Ionia. Fermiamoci qui. Erodoto vede tanta malizia nelle parole di Temistocle. Queste belle parole con cui Temistocle, che ha cambiato idea, tra l'altro, oppone l'impietà del Gran Re alla devozione verso gli dei dei greci. E accenna al paragrafo seguente, il paragrafo 5, che qui non leggiamo, alla faccenda del medismo di Temistocle, faccenda assai poco chiara per Erodoto, che riguarda Temistocle alla fine degli anni 70, principio degli anni 60 del V secolo a.C. C'è uno strano parallelismo di destino tra Pausania il reggente, l'eroe di Platea, e Temistocle, l'eroe di Salamina. Entrambi saranno sospettati di medismo, ma questa è un'altra questione che ora non ci riguarda. Soffermiamoci piuttosto sulle parole conclusive del discorso di Temistocle, che Erodoto riporta in forma diretta. Al momento dunque ci conviene rimanere in Grecia e occuparci di noi stessi e dei nostri familiari. Ciascuno si ricostruisca una casa e provveda alla semina, cacciati completamente i barbari. Poi, con la primavera, si navighi verso l'Ellesponto e la Ionia. Ma scusate, gli ateniesi, Temistocle, non volevano tagliare soltanto il ponte di barche? Qui si fa riferimento come meta di operazioni militari che verranno in primavera, la primavera dell'anno che verrà, dunque del 479, alla Ionia, cioè, in senso lato, alla costa micrasetica tutta, non soltanto all'Ellesponto. E vedete, l'ambiguità che era nelle parole di Euribiade, il riferimento cioè a una guerra che non è facile capire se debba essere di liberazione dei greci d'Asia oppure di conquista della costa micrasiatica. È in un certo senso rilanciata da Temistocle, quasi ribadita. Forse Erodoto vuole farci riflettere proprio sulla natura ambigua, originariamente, fin dal principio, delle operazioni che porteranno alla battaglia di Capo Micale ufficialmente, ma ufficialmente non significa affatto realmente, alla liberazione dei greci d'Asia.